18 e 8 minuti, rientriamo in diretta, stadio aperto, TMV Radio, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, i vostri messaggi 331-8200-213, ma soprattutto Nick, i nostri ospiti.
E uno di questi è Alessandro Moggi, che salutiamo. Ciao Alessandro, buonasera, ben trovato.
Ciao.
Ciao Alessandro.
Buonasera.
Alessandro, ci ritroviamo a distanza di un po' di tempo in cui tu avevi auspicato, no, che si ripartisse nel calcio italiano, perché c'era la necessità di rimuovere un po' tutto il sistema, di tornare a giocare, anche se adesso lo si farà a porte chiuse. E, insomma, siamo ripartiti con la Coppa Italia, domani ci sarà la finale e poi, insomma, anche per quanto riguarda il futuro, credo che, insomma, sarà una stagione estremamente intensa dove ci sarà poca sosta, ma oggi bisogna già essere contenti di essere ripartiti.
Beh, assolutamente, insomma, come hai giustamente ricordato tu, poi era auspicabile che tutto questo succedesse ed è successo, e non poteva essere diversamente. Poi, insomma, alla luce anche del calo imponente anche del numero di contagi, quindi anche della riduzione di tutti i numeri di questo virus, credo che sia un ottimo segnale, e soprattutto credo che sia stato necessario affinché insomma il calcio potesse riprendere e soprattutto non dovesse soffrire una gravissima crisi economico-finanziaria che ci sarebbe senza dubbio stata se non si fosse ripartito.
Alessandro, siamo ovviamente in attesa poi dell'ultima parola, di fatto a 2 settimane da quel famoso 30 giugno che rappresenta per gli oltre 130 giocatori in Serie A che sono o in scadenza o con varie formule, insomma, a dover capire un po' da che parte rifarsi, e poi non solo in Serie A ovviamente, perché c'è anche una Serie B e una Serie C. Ecco, tu in questo senso ne sai più di noi, perché comunque
a che punto siamo?
È una situazione che si rischia di portare avanti proprio fino quasi al gong dei contratti.
Purtroppo sì, secondo me è un problema che invece doveva essere risolto molto prima, probabilmente uno dei problemi principali dal punto di vista formale e poi anche sostanziale, se vogliamo. Vi feci un esempio, credo, proprio un paio di mesi fa, di un calciatore straniero che io in tempi non sospetti ho firmato e quindi trasferito a parametro zero a partire dal 1° luglio del 2020 con una società italiana, e ad oggi non abbiamo certezza o non abbiamo sicurezza di quello che sarà il suo futuro, se sarà dal 1° di luglio o dal 1° di settembre, momento di riapertura del mercato allo stato attuale. Quindi questo sicuramente porta quantomeno delle problematiche di carattere formale. Poi mi sembra che l'orientamento sia quello di posticipare, quindi in deroga, la scadenza dei contratti sostanzialmente in modo automatico di altri 2 mesi, quindi fino alla scadenza del termine del campionato 19-20, ma è sostanzialmente un orientamento, e poi credo al momento attuale almeno che si voglia dare un orientamento per poi dopo concedere alle società e ai singoli tesserati la possibilità di fare delle trattative singole in merito a questo.
Però Alessandro, ecco, tornando magari sui giocatori che hanno il contratto scadenza nel 2021, ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa, forse la cosa migliore sarebbe, no, fare 14 mensilità quest'anno e poi naturalmente diciamo 10 la stagione 2020-2021. Sui calciatori in scadenza, lì nasce un po', perché c'è qualcuno per i Callejon nel Napoli, per esempio, in scadenza, magari rischia di fare una proroga di 2 mesi e poi... Cioè, secondo te il fatto che un giocatore possa, no, in scadenza, dire aspetta un attimo, 2 mesi oggi non me la sento di proseguire questa avventura perché potrei andare alla squadra X, e cioè può accadere secondo te? Oppure il calciatore comunque quando è in una squadra vuol giocare e non ci fa questa riflessione?
Tendenzialmente mi sento di dire che i calciatori generalmente vogliono concludere senza dubbio la stagione. Allo stato attuale non c'è la possibilità di incrementare le rose, quindi il fatto di fermarsi significherebbe restare fermo sostanzialmente.
Sì, sì.
Quindi non penso che questa sia una situazione facilmente attuabile. C'è da dire che un conto sono i calciatori che sono in continuità di contratto, quindi quelli che non hanno il contratto in scadenza al termine della 19-20, ma hanno contratto anche per le stagioni successive, e quindi mi riferisco ai fine prestito piuttosto che a quelli che sono in continuità di contratto semplicemente. Diverso è il caso dei giocatori che al termine della stagione 19-20 saranno svincolati e di conseguenza in cerca allo stato attuale ancora di un contratto. È evidente che ci si potrebbe trovare di fronte a una discriminazione, perché comunque nel momento in cui io mi vado a sedere con una società per la prossima stagione mi potrei trovare di fronte qualcuno che mi dice: sì, io però ti do un compenso inferiore a quello che ti avrei dato se tu fossi arrivato il primo di luglio, perché la stagione 19-20 comunque dura di meno.
Sì.
Questa è la discriminazione che potrebbero trovare i calciatori con la scadenza al 30 giugno 2020, ed è una situazione senza dubbio da gestire in modo corretto, soprattutto in funzione degli atleti, che comunque giocheranno 14 mesi per un club e nella migliore delle ipotesi percepiranno semplicemente 11 mensilità, perché poi in tutto questo ci troviamo di fronte comunque ad una stagione che prevede, alla luce di quello che è successo, anche ad una riduzione dei salari. Insomma, direi che tutto questo senza dubbio così non può finire.
Sulla soluzione per le sessioni di calciomercato, Alessandro, dal 1 settembre al 5 ottobre, poi quella invernale dal 4 gennaio al 31 gennaio, a tuo avviso si è trovato la finestra ideale, la finestra perfetta, considerato che insomma trovare uno spazio in cui calciomercato e calcio riuscissero a non coincidere era un po' complicato?
No, è impossibile, non era complicato, e io sono molto favorevole, ora al di là di quella di gennaio, che più o meno ricalca quella degli altri anni, sono molto favorevole alla riduzione della finestra di mercato a solo un mese, quindi non al calciomercato che dura un'infinità come siamo abituati negli ultimi anni, perché a mio avviso non serve sostanzialmente a nulla. Quindi direi che su questo senza dubbio è stata trovata la formula corretta. Era insomma quasi obbligatorio, come dicevi giustamente tu, in funzione del fatto che veramente tutto compresso in pochissimi periodi che possono avere una valenza rispetto al mercato, però è stata presa una giusta decisione.
Senti Alessandro, invece domani c'è la finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, una tua idea su questa finale, cioè bilanciata?
Perché no, assolutamente direi di sì, poi a parte nei 90 minuti può succedere sostanzialmente sempre di tutto. Nell'arco di un campionato direi che magari i valori di una società, di un club, di una squadra come la Juventus possono venire fuori in maniera senza dubbio molto più netta. Nei 90 minuti, come sapete tutti quanti, ci si gioca tanto sulla freschezza atletica e anche sulle motivazioni e sulla freschezza, se vogliamo, anche è tutto un punto interrogativo oggi, perché quello che è successo quest'anno è stato tutto talmente anomalo. Si gioca poi davanti, cioè in uno stadio senza avere davanti il pubblico, si gioca anche se hanno fatto entrambe una gara, insomma un'ulteriore partita dopo uno stop veramente lunghissimo, e quindi tutto quello che è stato determinato da questi eventi porta un'incertezza maggiore. Sulla carta credo che per ovvi motivi potrebbe essere favorita la Juventus, ma il Napoli mi sembra di aver dimostrato a più riprese in questi anni di essere assolutamente un avversario ostico.
Poi tra l'altro ci sarà anche l'anomalia di vivere così tante partite a porte chiuse. Detto Alessandro che insomma non esiste un'analisi oggettiva, visto il numero di partite e visto soprattutto il fatto che sì, in molti casi il fattore campo può essere utile, e penso soprattutto alla lotta salvezza, però faccio ad esempio il caso del Lecce di Fabio Liverani, che le prime due gare in casa le aveva vinte la settimana prima della sosta per sì, l'emergenza lockdown, quindi anche su quello si rimescoleranno completamente le carte.
Ma io direi di sì, secondo me in questo momento senza pubblico il fattore campo costa veramente, veramente poco. Probabilmente è un handicap, come ricordavi tu adesso, per quelle squadre che magari sul fattore campo e quindi sul pubblico ci contano, che era una questione oggettivamente ambientale, e quindi sicuramente magari in uno stadio come quello del Lecce, è evidente che il Lecce può avere dalla parte sua un pubblico caldo e quindi magari può giocare in casa in maniera ancora più appassionata rispetto a a quello che si può verificare in queste condizioni. Tant'è che abbiamo visto anche in Germania, mi sembra che ci sono state tante vittorie
in trasferta. Sì.
Sì.
Esatto, quindi poi dopo gioca a porte chiuse e puoi giocare ovunque, non sposta assolutamente nulla, quindi magari è proprio in questo, oltre che non ci dimentichiamo che oggi ci sono anche le 5 sostituzioni che sono una variante importante rispetto a quello che è sempre stato, e una società, una squadra come la Juventus chiaramente attrezzata con 22 titolari può essere assolutamente avvantaggiata rispetto a tutte le altre, e questo vale un po' per tutti.
Alessandro, l'ultimo
più ne ha, sì, più ne mette.
Le ultime due domande, Alessandro, una te la faccio io. Prima che tu intervenisti eravamo a parlare del rendimento di Conte all'Inter e di Sarri alla Juventus. È chiaro che siamo ancora distanti dalla fine della stagione, con la Juve che ha la Coppa Italia, lo scudetto da vincere e la Champions League. Conte qualcosa in meno ha, perché comunque a oggi è molto difficile che possa vincere lo scudetto. È uscito dalla Coppa Italia, è uscito dalla Champions e gli rimane l'Europa League. Come sta andando secondo te? È sotto le aspettative Conte e Sarri?
Conte parte comunque da una posizione chiaramente inferiore rispetto alla Juventus, quindi per colmare il gap rispetto ai bianconeri senza dubbio non è semplicissimo. Io credo che sia senza dubbio il miglior allenatore che poteva prendere l'Inter. È evidente che insomma combattere contro la Juve è sempre una cosa difficile. Non sono d'accordo sul fatto che sia ormai tramontata la possibilità che l'Inter possa quantomeno lottare ancora per vincere il campionato.
Dici che possono ancora rientrare?
Ma io credo che se dovessero vincere il recupero con la Samp vanno, se non mi ricordo male, a 6 punti,
sì,
ne sono 36 in palio, quindi perché pensare di rinunciare così in anticipo rispetto alla vittoria finale, o quantomeno al fatto di poter lottare fino alla fine. Io ricordo tanti anni fa uno scudetto vinto dalla Lazio, la Lazio mi pare a 6 partite dalla fine andò a vincere, aveva 6 punti di distacco dalla Juventus, era sotto 6 punti di distacco dalla Juventus, andò a vincere a Torino con un gol di Simeone e poi vinse lo scudetto, e mancavano 6 partite alla fine, erano gli stessi 6 punti di distacco che magari, ripeto, nel caso in cui l'Inter dovesse vincere il recupero contro la Samp si potrebbe ritrovare, quindi non vedo onestamente degli impedimenti eccessivi. Poi dopo c'è anche la Lazio, però, che mi sembra essere un cliente anche abbastanza complicato per entrambe, quindi credo che la lotta a scudetto sarà bellissima fino alla fine. Peccato non poterla vivere normalmente con i tifosi sugli spalti, ma purtroppo ci dobbiamo accontentare di vedere qualcuno con le mascherine in panchina.
Su questo, Alessandro, l'ultima domanda è per chiederti se a tuo avviso c'è bisogno di un aiuto in negativo da parte della Juventus per far coltivare nella pratica il sogno scudetto alla Lazio, cioè se c'è bisogno di qualcosa come
di
regalo
inferiore
da parte della Juve per far sì che la Lazio possa arrivare fino in fondo portando a casa un obiettivo che obiettivamente a inizio anno penso in pochi avrebbero potuto immaginare.
Ma premesso che la Juventus non deve fare regali alla Lazio, fatta questa come premessa, credo che la Lazio non ha bisogno dei regali della Juventus, anche perché ha dimostrato fino ad oggi di essere assolutamente competitiva. Probabilmente era nel momento in cui si è fermato il campionato anche la squadra a mio avviso più in forma di tutte, che credo venisse da un filotto di vittorie lunghissimo, e con l'attaccante più importante che abbiamo in Italia e forse tra i più importanti che ci sono al mondo in questo momento, quindi insomma non credo che abbia bisogno
che tu conosci bene tra l'altro che tu conosci bene così di sfuggita pure
e quindi non credo che abbia bisogno di aiuti da parte di nessuno. Giocherà le sue carte fino alla fine, mi sembra una squadra assolutamente molto competitiva.
Alessandro, è stato un piacere, un abbraccio, a
grazie,
presto, buon lavoro, ciao 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 ciao, ciao.